Il nettare della devozione. Studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il nettare della devozione, un programma a cura di RKC Radio Krishna Centrale.
Dobbiamo vivere in modo tale da ricordare sempre Vishnu o Krishna. Questa è la coscienza di Krishna. E non c'è differenza tra il concentrare la mente sulla forma di Vishnu a quattro braccia o sulla forma di Krishna a due braccia. L'essenziale, sottolinea il Padma Purana, è pensare sempre a Vishnu in un modo o nell'altro e non dimenticarlo mai, in nessuna circostanza. Questo insegnamento è il più importante di tutti i principi regolatori. Un ordine è sempre accompagnato da un divieto. Qui l'ordine consiste nel ricordare sempre Krishna e il divieto consiste nel non dimenticarlo mai. In quest'ordine è relativo divieto e contenuta la somma di tutti i principi regolatori. Questo principio vale per tutti i Varna e gli Ashram. I Varna sono quattro, i Brahmana, sacerdoti e intellettuali, gli Kshatriya, guerrieri e uomini di Stato, i Vaishya, uomini d'affari e agricoltori, e i Shudra, operai e domestici. E quattro sono anche gli Ashram, il Brahmacharya, vita di studio o di controllo dei sensi, il Grihastha, vita di famiglia, il Vanaprastha, vita ritirata, e il Sannyasa, vita di rinuncia. I principi regolatori non sono destinati solo ai brahmachari, ma si applicano a tutti. Che ci si trovi al gradino più basso degli ashram, allo stadio del brahmachari, o al gradino più alto, quello del sannyasi, si deve a ogni costo rispettare il principio che consiste nel ricordare sempre il Signore senza dimenticarlo neppure per un istante. Se questo principio è rispettato, sono rispettate automaticamente tutte le altre regole, che sono subordinate ad esso. Nello Srimad Bhagavatam, Kamsa Muni, uno dei 9 saggi che istruirono il re Nimi, parla al re suo discepolo in questi termini. I 4 Varna, Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, emanano dalla forma universale del Signore Supremo nel seguente ordine. I Brahmana dalla sua testa, gli Kshatriya dalle sue braccia, i Vaishya dal suo addome e i Shudra dalle sue gambe. Altrettanto fu per i 4 Ashram. I Sannyasi emanano dalla sua testa, i Vanaprastha dalle sue braccia, i Grihastha dal suo addome e i Brahmachari dalle sue gambe. Queste divisioni sociali e spirituali corrispondono alle caratteristiche che distinguono i loro componenti. La Bhagavad Gita conferma che esse furono create dal Signore stesso, considerando le qualità di ognuno. Come le diverse parti del corpo hanno funzioni proprie, così i diversi Varna e Ashram hanno funzioni specifiche, determinate dalle qualità e dalla posizione di ogni individuo. Ma lo scopo di tutte le attività legate ai diversi Varna e Ashram è sempre Dio, la Persona Suprema, come sottolinea la Bhagavad Gita, Egli è il Beneficiario Supremo. Perciò tutti, Brahmana o Shudra, devono soddisfare il Signore Supremo con le loro azioni. A questo proposito, lo Srimad Bhagavatam afferma che ognuno deve adempiere i propri doveri e che l'azione è perfetta nella misura in cui ha saputo soddisfare il Signore. Ogni persona deve agire dunque in accordo alla propria posizione e allo scopo di soddisfare la Persona Suprema con le proprie azioni, altrimenti cadrà in una condizione inferiore. Quale sarà il ruolo di un Brahmana, per esempio? Egli è nato dalla testa del Signore, perciò il suo dovere sarà quello di diffondere il messaggio dai Veda, vibrazione spirituale detta Shabda Brahman, e accettare diversi alimenti in nome del Signore Supremo. Infatti, secondo i precetti vedici, quando i Brahmana sono nutriti, l'Essere Supremo mangia attraverso la loro bocca. Sarebbe tuttavia un errore concludere che il Brahmana possa accontentarsi di mangiare in nome del Signore, trascurando di diffondere il messaggio della Bhagavad Gita su tutta la terra. La Bhagavad Gita insegna che è molto caro a Krishna colui che porta il suo messaggio attraverso il mondo. Tale predicatore è un vero Brahmana, e offrirgli del cibo è come nutrire direttamente il Signore Supremo. Jai Mata Di. Lo kshatriya, invece, deve proteggere gli uomini dagli attacchi di Maya. Maharaj Parikshit, per esempio, vedendo un giorno un uomo dalla pelle nera chiamato Kali, sul punto di ammazzare una mucca, sguainò subito la sciabola per ucciderlo. Questo è il dovere di uno kshatriya. L'uso della violenza è necessario a chi ha il compito di dare protezione. Nella Bhagavad Gita, Krishna ordina ad Arjuna di usare la violenza sul campo di battaglia di Kurukshetra per assicurare protezione agli uomini in generale. La funzione di Vaishya è quella di coltivare la terra per ricavarne diversi prodotti, distribuirli e farne commercio. I Shudra, infine, che non ha la facoltà intellettuale che possiedono i componenti degli altri Varna, contribuirà al benessere sociale col suo lavoro manuale. Questa organizzazione permette che si instauri un'armonia perfetta nella società, dando quindi a tutti i cittadini la possibilità di progredire sulla via spirituale. Senza questa armonia, basata sulla cooperazione, la società intera cade nella decadenza. Ed è proprio questa la condizione del mondo attuale, il mondo dell'età di Kali, l'era della discordia. Nessuno compie più il suo dovere. Ognuno si gonfia di orgoglio e si orna di titoli usurpati, chi di Brahmana e chi di Kshatriya. Nessuno possiede più uno stato sociale preciso. Tutti sono separati da Dio, la Persona Suprema, poiché nessuno è cosciente di Krishna. Il movimento per la coscienza di Krishna si propone dunque di ristabilire l'ordine nella società. Il suo scopo è quello di fare in modo che ognuno possa vivere felice e sviluppare in sé la coscienza di Krishna. Krishna insegna a Uddhava che si può soddisfare Dio, la Persona Suprema, applicando i principi del Varnashram. In cambio, la società intera riceve in abbondanza tutti i beni necessari all'esistenza e tutte le sue difficoltà sono risolte. Il Signore Supremo non è forse il sostegno di tutti gli esseri viventi? Se ogni membro della società si dedica all'occupazione che gli è propria e allo stesso tempo coltiva la coscienza di Krishna, senza dubbio regneranno la pace e la felicità universali. dalla preoccupazione delle necessità vitali, il mondo intero si trasformerà in Vaikunta, in una dimora spirituale. Senza bisogno di essere trasportata nel regno di Dio, l'umanità intera conoscerà la felicità perfetta se applica gli insegnamenti dello Srimad Bhagavatam e compie i doveri legati allo sviluppo della coscienza di Krishna. Sri Krishna, rivolgendosi a Uddhava, dice nello Srimad Bhagavatam: ogni uomo si dedica a diverse attività, conforme o no alle scritture rivelate. Ma sappi, caro Uddhava, che è sufficiente impiegare il frutto di queste attività allo scopo di adorarmi nella coscienza di Krishna, per diventare subito felici in questa vita e nella prossima, in questo mondo e nell'altro. Su questo non c'è alcun dubbio. Queste parole del Signore ci permettono di concludere che le attività compiute nella coscienza di Krishna assicurano a tutti la perfetta soddisfazione di ogni desiderio. Il movimento per la coscienza di Krishna è così meraviglioso che in esso sparisce anche la necessità di identificarsi con una delle divisioni del Varnashram: Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha o Sanyasi. Ognuno continui pure ad agire secondo la sua posizione presente, ma dedichi la sua adorazione a Sri Krishna offrendogli i frutti di attività ormai compiute nella coscienza di Dio. Non c'è bisogno di nient'altro per ristabilire l'equilibrio generale e fare che ognuno in questo mondo sia felice e in pace. Quanto ai principi regolatori del servizio di devozione, il Narada Pancharatra li descrive nel modo seguente. I santi maestri riconoscono come principio regolatore del servizio di devozione ogni atto che sia riconosciuto dalle scritture rivelate e miri a soddisfare Dio, la persona suprema. Colui che serve così il Signore con assiduità e sotto la guida di un maestro spirituale autentico, si eleva gradualmente fino al livello del puro amore per Dio.
Om Shanti.
qualità richieste per praticare il servizio di devozione. Grazie alla compagnia dei Mahatma, grandi anime votate interamente al servizio del Signore, è possibile far nascere in sé un attaccamento iniziale per Sri Krishna, pur mantenendo un forte attaccamento per l'azione interessata e il piacere dei sensi. In questo spirito non si è ancora disposti a praticare le diverse forme di rinuncia. Ciò nonostante, se l'attaccamento per Krishna si rafforza e non vi sono più cedimenti, è possibile qualificarsi per compiere il servizio di devozione. In realtà, questa attrazione per la coscienza di Krishna, acquisita a contatto con i puri devoti, è il segno di una grande fortuna. Sri Chaitanya Mahaprabhu lo conferma quando dice che solo una persona fortunata può, per la grazia di Krishna e di un maestro spirituale autentico, ricevere il seme del servizio di devozione. Krishna stesso dichiara a Uddhava nello Srimad Bhagavatam: sappi che soltanto per una fortuna eccezionale una persona si attacca a me, e anche se non è ancora completamente distaccata dall'azione interessata o non è ancora totalmente legata al servizio di devozione, può essere sicura che la pratica di questo servizio porterà rapidamente i suoi frutti. Possono distinguere tre ordini di devoti. Il più elevato dei tre è molto esperto nello studio delle scritture essenziali e nell'esposizione dei loro insegnamenti. Può abilmente portare conclusioni definitive con una saggezza realizzata e scrutare con occhio penetrante le vie della devozione. Realizza pienamente che il fine ultimo della vita consiste nel raggiungere il servizio d'amore sublime a Krishna e riconoscere Krishna come l'oggetto ultimo di adorazione e di amore. Questo devoto di primo ordine ha osservato fin dall'inizio e senza mai deviare i diversi principi regolatori sotto la guida di un maestro spirituale autentico, verso il quale ha dato prova di una fede e fedeltà totale. Lo si considera come un devoto di primo ordine perché, avendo ricevuto una formazione perfetta, può lui stesso insegnare e diventare maestro spirituale. Un devoto di primo ordine non si allontana mai dalle norme stabilite dalle autorità spirituali e sviluppa una fede ferma nelle scritture a forza di deduzioni e ragionamenti diversi che a loro volta sono basati sulle scritture. Non mostra alcun interesse per il sentiero inutile e arido della speculazione. In breve, può essere considerato un devoto di primo ordine colui che ha sviluppato una determinazione incrollabile nella pratica del servizio devozionale. Il devoto di secondo ordine si distingue per le seguenti caratteristiche. Sebbene non abbia una particolare abilità nel convincere gli altri sulla base degli insegnamenti delle scritture, possiede una fede ferma nello scopo da raggiungere. In altre parole, nonostante abbia una fede ferma nel servizio di devozione a Krishna, egli non sempre riesce a tradurla in argomenti decisivi, capaci di imporre la verità delle scritture di fronte a un eventuale oppositore. Egli possiede tuttavia la certezza interiore che Krishna rappresenta l'oggetto supremo di adorazione. Il devoto di terzo ordine, il neofita, non possiede né una ferma fede né una grande conoscenza delle scritture. La sua fede vacillante può facilmente essere scossa dalla forza di argomenti opposti. Come il devoto di secondo ordine, egli non è molto abile a servirsi delle verità e degli argomenti contenuti nelle scritture. E gli manca inoltre la fede risoluta nel fine da raggiungere. La descrizione del neofita è più precisa nella Bhagavad Gita, che ne enumera 4 tipi: l'infelice, il curioso, colui che cerca la ricchezza, e il saggio che desidera conoscere l'assoluto. Tutti e 4 si impegnano nel servizio di devozione e avvicinano il Signore per soddisfare i loro propri interessi. Si recano in qualche luogo di culto e pregano Dio di alleviare le loro sofferenze materiali o di accrescere le loro ricchezze o di soddisfare la loro curiosità. Per considerato neofita anche l'uomo saggio che si limita a riconoscere la grandezza di Dio. Qualsiasi tipo di neofita può elevarsi al secondo livello e anche al primo se entra in contatto con i puri devoti. Esempio di devoto neofita è Maharaj Dhruva, che all'inizio intraprese la pratica del servizio devozionale per ottenere il regno di suo padre, ma dopo essersi completamente purificato rifiutò di ricevere dal Signore qualsiasi benedizione di carattere materiale. Similmente Gajendra, colpito dalla sofferenza, pregò Krishna di proteggerlo, ma divenne in seguito un puro devoto. Chiamato anche Sanaka, Sanatana, Sananda e Sanat Kumara, grandi saggi pieni di virtù che furono anch'essi attratti dal servizio di devozione, e i saggi Dhenimasharanya con a capo Sanaka Rishi, che per aver continuamente rivolto domande su Krishna a Suta Goswami, beneficiarono dalla presenza di un puro devoto come Suta Goswami e diventarono essi stessi puri devoti del Signore. Questa è la via del progresso spirituale. In qualsiasi condizione ci si trovi, se si ha la fortuna di entrare in contatto con un puro devoto, ci si eleva rapidamente alle sfere più alte del servizio di devozione. Il settimo capitolo della Bhagavad Gita, che descrive le quattro categorie dei neofiti, li presenta come persone pie. Infatti, nessuno, se non è virtuoso, può accedere al servizio di devozione. A questo proposito, la Bhagavad Gita spiega che solo chi ha compiuto innumerevoli azioni virtuose ed è completamente libero dalle conseguenze delle sue azioni colpevoli adotta la coscienza di Krishna. Nessun altro può adottarla. Così si può determinare a quale categoria appartiene un devoto neofita dal livello delle sue attività virtuose. L'infelice, che non ha compiuto nessun atto di virtù, diventa semplicemente un agnostico o un comunista o qualcosa di simile. Poiché la sua fede in Dio è troppo debole, egli crede di poter rifiutare l'idea stessa dell'esistenza di Dio e di poter rimediare da solo alla sua sofferenza. Krishna spiega tuttavia nella Bhagavad Gita che tra queste categorie di neofiti, l'infelice, il curioso, l'uomo che cerca la ricchezza e il saggio che desidera conoscere l'assoluto, il più caro a lui è il saggio, il cui unico fine è quello di conoscerlo, perché quando il saggio sviluppa attaccamento per lui, non lo fa con desiderio di ricevere in cambio benefici materiali, come il sollievo dalla sofferenza o la ricchezza. Ciò significa che fin dall'inizio il principio fondamentale del suo attaccamento a Krishna è in qualche modo l'amore. Di conseguenza la sua saggezza, unita allo studio degli Shastra, scritture, gli permette di capire perfettamente che Krishna è Dio, la persona suprema. La Bhagavad Gita conferma che la vera saggezza, acquisita dopo numerose esistenze, è quella di colui che si abbandona a Krishna, Vasudeva, nella piena consapevolezza che Krishna è l'origine di tutto e la causa di tutte le cause. Di conseguenza, il saggio resta attaccato ai piedi di loto di Krishna e sviluppa a poco il suo amore per lui. La persona dotata di tale saggezza è dunque particolarmente cara a Krishna, ma non per questo bisogna considerare meno magnanimi coloro che, afflitti dalla sofferenza o dalla povertà, cercano rifugio in Krishna per riceverne soddisfazione. Anch'essi sono considerati grandi anime, Mahatma. Nessuno può adorare con costanza la persona suprema se non raggiunge il livello del Gyani, l'uomo di saggezza. Le persone di intelligenza inferiore, accecate dall'illusione, dall'incantesimo di Maya, si attaccano soprattutto a qualche essere celeste secondo l'influenza materiale a cui sono soggette. Il saggio è colui che ha perfettamente realizzato di essere un'anima spirituale e non un semplice corpo di materia. Poiché sa di essere un'anima spirituale e sa che Krishna è l'essere spirituale supremo, capisce che deve stabilire una relazione profonda con Krishna e non con il proprio corpo di materia. Al contrario, l'infelice e colui che cerca la ricchezza hanno entrambi una coscienza materiale dell'esistenza perché le loro aspirazioni sono strettamente legate al corpo. Il curioso si situa forse leggermente più in alto, ma anche lui è a livello materiale. Il saggio, invece, che è alla ricerca di Krishna, sa perfettamente di essere un'anima spirituale, Brahman, e sa che Krishna è l'anima spirituale suprema, il Parabrahman. Inoltre, sa che l'anima spirituale, dipendente e limitata com'è, deve dedicarsi a Krishna, l'anima suprema e illimitata. Questa è la relazione che unisce il saggio a Sri Krishna. Concludere, diciamo che l'uomo liberato dalla falsa concezione che lo lega al corpo si qualifica per compiere il servizio devozione puro. La Bhagavad Gita lo conferma quando spiega che solo dopo aver realizzato il Brahman ed essersi liberati dalle angosce materiali per raggiungere il livello dove tutti gli esseri sono visti con occhio uguale, si diventa qualificati per entrare nel regno del servizio di devozione. Come abbiamo già menzionato, ci sono tre forme di felicità: materiale, spirituale e devozionale. Il servizio di devozione è la felicità che ne deriva, restano inaccessibili finché si è soggetti all'influenza della materia. E chi aspira ai piaceri materiali o chi desidera diventare uno col Supremo è sicuramente legato a una visione materiale. Infatti, l'impersonalista ha come scopo ultimo quello di fondersi col Signore perché non può o non sa gustare la felicità spirituale che procurano la compagnia e gli scambi d'amore con Dio, la persona suprema. Questa conoscenza impersonale non è che un prolungamento della conoscenza della coscienza materiale. Nel mondo materiale ognuno tenta di elevarsi più in alto possibile per poter dominare gli altri. Questa competizione, dove ognuno si sforza di diventare il più grande, si osserva a tutti i livelli, nelle comunità, nelle città e nelle nazioni. La sete di grandezza può estendersi all'infinito, ed è a questo punto che l'essere desidera diventare uno col Signore Supremo, il grande tra i grandi. Questa aspirazione è senz'altro propria di una persona un po' più evoluta dalla massa, tuttavia è ancora una visione materiale. La perfetta comprensione spirituale si basa sulla realizzazione completa della nostra condizione originale, e con questa conoscenza l'essere si impegna nel sublime servizio d'amore al Signore. Occorre comprendere quanto siamo limitati, mentre il Signore è illimitato. È impossibile dunque fare uno con Lui. Non importa quanto ci sforziamo. Finché rimarrà in noi anche la più piccola traccia di desiderio di soddisfare i sensi, diventando sempre più importanti sul piano materiale o su quello spirituale, non potremo assaporare la vera dolcezza del servizio di devozione. Perciò Srila Rupa Goswami paragona questi desideri di godimento materiale, bhukti, e di liberazione, mukti, ai malefici sortilegi di una strega. Sia l'uno che l'altro portano solo sofferenza. La sete di piaceri materiali, come anche il desiderio di liberarsi delle angosce che ne derivano per fondersi col Signore, sono paragonati a un sortilegio perché, fin tanto che si trovano nell'essere, gli impediscono di gustare il vero sapore del servizio di devozione. Un puro devoto non si preoccupa mai di raggiungere la liberazione. Sri Chaitanya Mahaprabhu pregava Krishna così: «O Signore Onnipotente, non aspiro alle ricchezze, non desidero belle donne e non voglio discepoli. Desidero solo impegnarmi incondizionatamente nel tuo servizio d'amore vita dopo vita». Puro devoto è così assorto nella glorificazione del nome, della forma, delle qualità e dei divertimenti del Signore che non si preoccupa più della mukti. Bival Mangala Thakur precisa a questo proposito: «Quando ti servo con devozione, o Signore, vedo la tua presenza in tutti i luoghi e in tutte le cose. Quanto alla liberazione, penso che essa stia alla mia porta, a mani giunte, pronta a servirmi». Nello Srimad Bhagavatam, Kapiladeva dice a sua madre Devahuti: «I miei puri devoti sono affascinati alla vista delle mie diverse forme, dello splendore del mio volto e della grazia ineffabile del mio corpo. Il mio sorriso, i miei divertimenti e il mio sguardo li affascinano tanto che essi pensano sempre a me e abbandonano a me la loro vita. Sebbene essi non aspirano ad alcuna forma di liberazione o di godimento materiale, io li porto con me nel mio regno assoluto, tra i miei compagni eterni». Lo Srimad Bhagavatam garantisce dunque al puro devoto che un giorno potrà vivere in compagnia del Signore Supremo. Srila Rupa Goswami sottolinea a questo proposito che chiunque provi attrazione per i piedi di loto di Sri Krishna o per il servizio di devozione e abbia il cuore traboccante di estasi spirituale, grazie a questa attrazione non proverà naturalmente nessun desiderio per la liberazione, così cara agli impersonalisti. Nello Srimad Bhagavatam c'è un passo simile in cui Uddhava si rivolge a Krishna dicendo: «O Signore, chi si impegna nel tuo servizio d'amore sublime non ha più niente da aspettarsi dalla religione, dall'accumulo di ricchezze, dalla gratificazione dei sensi o dalla liberazione, piaceri che gli sarebbero comunque facilmente accessibili. Anche se tu mi offrissi queste grazie, o Signore, non avrei il desiderio di accettarle. La preghiera è che io possa acquisire una ferma fede e devozione al servizio dei tuoi piedi di loto. Nello Srimad Bhagavatam, Kapiladeva dice ancora a sua madre: «I miei devoti, i miei piedi di loto, sono pronti in ogni momento a fare qualsiasi cosa per il mio piacere. Ciò è vero in particolare per quei fortunati devoti che si riuniscono per studiare la natura sublime della mia forma, dei miei divertimenti e delle mie qualità. Così essi mi glorificano traendo da questi atti una gioia tutta spirituale che fa perdere loro ogni desiderio di fondersi in me o di avere un posto simile al mio sul mio regno, di possedere ricchezze simili alle mie o anche di vivere in mia compagnia con un aspetto fisico simile al mio. Benefici, anche se io li offro loro, perché il servizio di devozione li appaga completamente». Nello Srimad Bhagavatam il re Dhruva afferma: «O Signore, che prova l'impersonalista attraverso la realizzazione spirituale non può essere paragonato alla felicità spirituale che provano i puri devoti che meditano su tuoi piedi di loto. Come può dunque colui che si dedica all'azione interessata e la cui massima aspirazione è quella di raggiungere i pianeti celesti conoscere te? E come pensare che egli possa godere di una felicità simile a quella del tuo devoto?»
Il Nettare della Devozione, studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il Nettare della Devozione, un programma a cura di RKC, Radio Krishna Centrale.